Tutti questi trapianti effettuati ce n'è uno che ha cambiato un po' il corso della sua storia, che riguarda un soldato ferito in Afghanistan, ferito proprio al pancreas. Che cosa è successo?
Lì è successo che un ragazzo di 21 anni, fra l'altro di origine italiana, era stato ferito da 3 proiettili a alta velocità sparati da un infiltrato nel suo plotone. È stato trasportato d'urgenza prima in Germania e poi al Walter Reed Army Hospital di Washington, e ci hanno chiamato proprio la vigilia del giorno di ringraziamento del Thanksgiving americano, dicendo che c'era questo ragazzo in fin di vita che erano riusciti a salvare metà del pancreas durante la procedura chirurgica, se potevamo estrarre le cellule che producono insulina e rimandarle di nuovo al Walter Reed Army Hospital per il trapianto in questo ragazzo, per prevenire una delle forme più gravi di diabete, che è quella da completa assenza del pancreas, in cui mancano sia le cellule che producono insulina che quelle che correggono i difetti dell'ipoglicemia.
La cosa particolare è che questo trapianto non si poteva fare. Lei ha aspettato che andassero via, insomma, i responsabili, coloro che controllavano la struttura, e l'ha fatto.
Sì, è quello. Quando ho chiesto il permesso per poter fare questo trapianto, mi hanno detto in pratica che non avevamo il permesso della Food and Drug Administration, che la procedura di invio delle cellule da una città all'altra non l'avevamo ancora sperimentata, che il centro di Walter Reed non aveva mai fatto questo tipo di trapianto a distanza, per cui il collegamento via internet per spiegare la procedura era complesso, e insomma c'erano troppi rischi anche legali o di possibile cause civili che potrebbero aver dato problemi all'ospedale, perché mi avevano indicato di non farlo, di dire mi spiace, non possiamo aiutarvi. Qui ho aspettato che andassero via tutti, poi ho chiamato Walter Reed, ho detto di mandare il pancreas ugualmente, ci hanno inviato l'organo. Arrivato alle 11 di sera, abbiamo assemblato, fatto arrivare il team già tutto pronto a quell'ora, che sapevano che la procedura sarebbe stata fatta al di fuori delle regolamentazioni ufficiali, e poi alle 6:30, prima che riaprisse l'ospedale, è partito. Le cellule sono state inviate a Washington, dove sono state infuse nel primo pomeriggio, e il paziente non ha più avuto bisogno di fare insulina, per cui è stato un grosso successo. A quel punto poi è stato su tutte le televisioni, sul sito dell'NIH, e tutti hanno detto a grande uso dei fondi per la ricerca americana.
Quello è stato un evento importante per farle comprendere, per farle toccare con mano, che evidentemente la burocrazia stava, gli eccessivi controlli da parte degli organi dello Stato, insomma, rispetto alla salute, stavano bloccando un'innovazione. A quel punto si è accesa in lei una lampadina e ha pensato di creare questa Cure Alliance, un'alleanza per la cura. Di cosa si tratta?
In pratica nasce dalla consapevolezza che oggi abbiamo raggiunto un tale livello di complessità, di costi e di tempi richiesti per sviluppare qualsiasi cura per qualsiasi malattia oggi incurabile, che molti, la maggioranza dei medici e degli ricercatori, rinunciano alla traslazione dei loro studi nell'uomo, rinunciano a tentare di curare gente oggi ammalata con malattie non curabili. Ci sono fortissime pressioni, sia accademiche che di ospedali, la paura di cause legali, strutture regolamentari sempre più complesse che impongono sempre più anni di studi, e questo non è da confondere con la mancanza di controlli, perché è importantissimo mantenere la sicurezza dei pazienti, essere sicuri che si fanno le cose con il massimo livello di sicurezza, ma è anche vero che in una patologia come il diabete, dove muore un paziente ogni 10 secondi, o nei tumori del pancreas, sono in patologie dove c'è anche un costo di vita, di sofferenza e anche economico per il mondo e per i paesi, dato dalla malattia stessa, deve esserci dall'altra parte della bilancia anche l'elemento sofferenza e costo, e non solo l'elemento eliminare il rischio, perché se uno pensa solo a eliminare il rischio, allora la cosa migliore è non fare niente, perché si è sicuri che non ci sarà nessun rischio legato alla malattia. Una volta i medici e gli scienziati cercavano di curare, se arrivava un paziente col cancro o col diabete o con una malattia neurodegenerativa, cercavano di fare quello che in loro potere, in base alle loro conoscenze, era possibile, perché per cercare di curare una persona alla volta, cercando magari poi di sviluppare una terapia che può guarire milioni.